Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto venerdì 12 maggio 2023, promosso da Caritas, Centro Astalli e Gesuiti Trieste, presso la libreria Ubic, Galleria del Tergesteo, Piazza della Borsa 15, a Trieste, sul tema «Volti al futuro, incontro a più voci su storie di migrazione tra fotografia, letteratura e buone pratiche». Presentati da Marco Agliotta di Caritas Trieste, con il saluto del Vescovo Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, ospiti Donatella Parisi, responsabile comunicazione del Centro Astalli, Padre Giovanni Lamanna, gesuita, parroco della parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Trieste, Francesco Malavolta, fotografo di Volti al Futuro, Melania Mazzucco, scrittrice, con le letture di Nicla Petrushka Panizzon, tratte dal volume di Melania Mazzucco, Io sono con te.
Oggi pomeriggio siamo assieme a una serie di persone che presenterò a breve, e pensando appunto a questo incontro mi è venuto in mente come, partendo da Vera innanzitutto e poi con il coinvolgimento delle persone che vedete qui presente, abbiamo cercato di seguire un filo rosso. Un filo rosso che è fatto di una storia di un'organizzazione all'interno della quale si muovono storie di incontri. E abbiamo poi, seguendo sempre questo filo rosso, incontrato delle storie dentro Volti al Futuro, di cui parleremo oggi, e poi ci siamo e ci soffermeremo anche oggi pomeriggio su una storia in particolare che ha nel Centro Astalli quel luogo che ha favorito un incontro. Benvenuti a Volti al Futuro, incontro a più voci su storie di migrazione tra fotografia, letteratura e buone pratiche. Ringrazio il Centro Astalli che ha collaborato con noi nell'organizzazione di questo incontro, i gesuiti di Trieste con i quali appunto abbiamo riflettuto per la costruzione. Ma prima di iniziare ringrazio la presenza del Vescovo Enrico, e la ringraziamo veramente di cuore perché è stato presente a tanti dei nostri eventi, e quindi do a lei la parola per un saluto. Grazie Don Enrico.
Sono io che ringrazio e mi vergogno un po' perché presto dovrò lasciarvi perché ho un altro appuntamento. Tanti incontri, tutti molto belli, e questo poi mi ispirava anche sui volti, perché anche per me adesso, se io penso, non so, al fenomeno dell'immigrazione, io penso soprattutto a dei volti, a delle persone, perché nel mio ultimo ministero di parroco davvero ho avuto il modo di accompagnare, di incontrare delle persone, per cui per me vuol dire Yaya, vuol dire Giuve, vuol dire Yannick, vuol dire, insomma, sono persone con le loro ferite, il loro dramma, la loro speranza, il loro rimettersi in gioco, e penso anche a tanti volti, come sono anche tanti di questi, sorridenti. Cioè, nonostante tutto quello che hanno incontrato, che hanno una voglia di vita e di speranza che ci contagia. Per cui io mi auguro che anche questa sera possiamo essere arricchiti da persone vere che sono una risorsa nei drammi che hanno attraversato, che ci dicono anche a noi una voglia di vivere che ci fa bene, e fa bene anche a noi che talvolta siamo, che vediamo soltanto i problemi e non riusciamo a intravedere la luce. Buon lavoro, grazie. Mi scuso che poi ho subito un altro appuntamento da un'altra parte.
Grazie Don Enrico.
Dunque, per la questura il suo domicilio è via degli Astalli 14/A. Ma finché non tornerà al centro, e non ci vuole tornare perché quell'avvocato, la Petit Jolie, non potrà mai aiutarla, il suo domicilio è ancora lo spicchio di marciapiede davanti alla M di McDonald's. È lì che torna la sera, dopo aver vagato nei dintorni della stazione. Però adesso che è consapevole della sua situazione, come una sonnambula svegliata bruscamente dal suo stordimento, dormire per terra, in strada, esposta agli sguardi e alle attenzioni di tutti, è ancora più duro. È esausta, svuotata, distrutta. Ma non si addormenta. Ha la febbre, il battito accelerato, non riesce a stare ferma, agitata da un'inquietudine irresistibile. Se non facesse così freddo, esporrebbe la pelle nuda alle intemperie, si strapperebbe di dosso i vestiti, respira a fatica, come se un masso le premesse sul cuore. «J'ai tout perdu», si ripete, «tout perdu», tutto perduto. I bambini, la madre, il fratello, il lavoro, i gioielli, i soldi, i vestiti, la casa, la città. È il suo paese. Nelle orecchie le ronza la voce del capitano. In Congo non devono vederti mai più. In fondo a un binario ha trovato una valigia rotta, qualcuno l'ha abbandonata perché le ruote penzolano e non girano più. Ma la cerniera funziona ancora. Lei ci ha infilato le sue poche cose e la usa come un cuscino. Il collo piegato ad angolo retto si indolenzisce e irradia alla colonna vertebrale lancinanti traffitture di dolore, non paragonabili, tuttavia, a quelle che generano i suoi pensieri. «J'ai tout perdu, non posso più vivere». Ma la notte del 12 febbraio succede qualcosa. Non è un sogno, anzi, è insolitamente lucida. Sono le 4, regna un silenzio innaturale. Brigitte, tuttavia, sa di non essere sola, perché vicino a lei c'è Dio. Non che lo veda, Dio. È consapevole, però, della sua presenza. Quella certezza la emoziona. Io sono il tuo Dio. Io ti fortifico. Io ti sostegno. Quelli che ti facevano guerra saranno come nulla, come cosa che non è più. Io ti prendo per la mano destra. La petite fille, c'est elle, Billy, le dice la voce di Dio, chiamandola col vezzeggiativo familiare che usano i suoi parenti, i suoi amici, i suoi cari. La ragazzina Francesca è lei, è mandata per te. Non avere paura. Io sono con te. Resta immobile, nell'oscurità, ripetendosi i versetti di Isaia, finché il chiarore dell'alba fa dileguare la notte. Allora si alza, va alla fontanella, si toglie le scarpe, si sfila i jeans e li lava sotto il fiotto gelido. Li strofina, come se volesse purificarsi dell'erciume che si è incrostato sulla tela e su di lei. Li strizza, li lascia sgocciolare, li annusa. Il tanfo che ne promanava sembrava e sembra essersi disperso. Li indossa, ancora zuppi. Li tiene addosso bagnati per ore, finché gli orologi della stazione segnano le 13. Poi prende l'autobus 64 e rimane accanto alla porta per tutto il tragitto, guardandosi intorno, circospetta, e pronta a saltar giù perché non ha il biglietto. Alle 2 si presenta al centro Astalli e chiede dell'avvocato Francesca.
Grazie a Nicola Petrusca Panison, che abbiamo coinvolto nella lettura di questo libro che scopriremo passo passo. Ci hai parlato di Io sono con te è appunto il libro che scopriremo. E io partirei, prima di dare la parola a Donatella Parisi, responsabile comunicazione del Centro Astalli, con un discorso che probabilmente a voi risuonerà familiare. Era il 10 settembre del 2013 e Papa Francesco, dopo essere andato l'8 luglio a Lampedusa, ha deciso di venire ad incontrarvi, ad incontrare le persone e i volti delle persone che vediamo anche qui. Cari fratelli e sorelle, buon pomeriggio. Saluto prima di tutto voi, rifugiati e rifugiate. Grazie per le vostre testimonianze forti, sofferte. Ognuno di voi, cari amici, porta una storia di vita che ci parla di drammi di guerre, di conflitti, spesso legati alle politiche internazionali. Ma ognuno di voi porta soprattutto una ricchezza umana e religiosa, una ricchezza da accogliere, non da temere. Molti di voi siete musulmani, di altre religioni, venite da vari paesi, da situazioni diverse. Non dobbiamo avere paura delle differenze. La fraternità ci fa scoprire che sono una ricchezza, un dono per tutti. Viviamo la fraternità. Allora, nel ringraziare Donatella Parisi del Centro Astalli, chiederei a lei di raccontare un po' il Centro Astalli, questo luogo di incontri. E proprio pochi giorni fa è stato presentato il rapporto annuale del centro con attività e servizi, in cui voi avete utilizzato 4 verbi: accompagnare, servire, difendere, fare rete, che a me hanno fatto subito pensare ai 4 verbi del messaggio del Papa per la giornata mondiale dei migranti e dei rifugiati: accogliere, proteggere, promuovere ed integrare, che poi abbiamo sviluppato all'interno di un progetto qualche anno fa per le donne vittime di tratta. Allora lascio a te, Donatella, raccontare la storia del Centro Astalli e le storie che incontrate nel centro. Grazie.
Grazie per l'invito, per l'accoglienza. Siamo molto contenti al Centro Astalli di poter essere qui oggi a raccontarvi il nostro lavoro con i rifugiati. Lo faccio io, ma meglio di me lo potrebbe fare Padre Lamanna, che è stato presidente per 11 anni del Centro Astalli, che è la sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati, che è una ONG cattolica che opera in circa 60 paesi nel mondo per accompagnare i migranti forzati verso un'indipendenza, un'autonomia, una serenità di vita che in molti contesti e in molti casi purtroppo non c'è, ed è un obiettivo anche abbastanza difficile da raggiungere. Prima di raccontarvi brevissimamente del Centro Astalli, ritorno sulla visita di Papa Francesco di quel appunto 10 settembre 2013. Era diventato Papa da poco, un Papa gesuita, e quindi potete immaginare in un ambiente come il Centro Astalli, che è dei gesuiti, anche l'emozione, la curiosità, le domande che in quel periodo circolavano tra di noi per capire che Papa sarebbe stato. E poi un sabato mattina arriva sul mio cellulare la telefonata di Padre Lamanna, e io ero con i bambini in piscina e dice: guarda che viene Papa Francesco al Centro Astalli. Dico: no, ma dai, mi stai prendendo in giro, è uno scherzo. Gli aveva scritto una lettera e lui l'aveva chiamato al telefono e gli aveva detto: guarda che vengo. È andata così, è andata proprio così. E poi abbiamo anche capito perché è andata così, perché lui è così, è presente nella vita delle persone in maniera molto autentica, sa farsi prossimo. Il pomeriggio alla mensa arrivò su una punto blu, noi neanche ce ne accorgemmo che era arrivato finché non abbiamo visto, vestito di bianco, e poi si è lasciato toccare, abbracciare, parlare da tutti i rifugiati, che erano circa 400, che erano in fila come tutti i giorni per prendere il loro pasto alla mensa del Centro Astalli. Era lì come se ci fosse stato da sempre, non c'era nessuna distanza, nessuna titubanza, nessuna remora a farsi avvicinare da persone che vivono in strada, che vivono vite molto dure e di cui portano i segni sul corpo, no? E allora lì abbiamo capito che Papa sarebbe stato un Papa delle periferie, dei margini, un Papa di prossimità. E poi da lì ovviamente tante cose sono state fatte, come il libro di Melania Mazzucco e la mostra di Francesco Malavolta, che sono qui non a caso secondo me, ma insomma, di questo parlo alla fine. Come dicevo, il Centro Astalli da 40 anni si occupa di accompagnare, servire e difendere i diritti dei rifugiati che arrivano in Italia. Questi tre verbi, che sono un po' i verbi guida del nostro rapporto annuale, in realtà sono la mission del Centro Astalli, che è la stessa in tutti i 60 paesi in cui i gesuiti sono al fianco dei rifugiati, e sono i tre verbi che ci ha lasciato il fondatore del servizio dei gesuiti per i rifugiati, che è Pedro Arrupe, che nel 1980 era padre generale della compagnia, e di ritorno da un viaggio in Vietnam, dove vide i Boat People, chiese alla sua compagnia e ai suoi gesuiti di impegnarsi in quelli con le persone che lui definiva gli ultimi tra gli ultimi della terra, che erano appunto i profughi. Nel 1980 Arrupe ebbe un'intuizione profetica, no? Perché nessuno mai immaginava allora che poi le migrazioni sarebbero diventate il tema dei temi. Oggi ci sono 100 milioni nel mondo, ci dicono le Nazioni Unite, 100 milioni di persone sono in mobilità, cioè hanno dovuto lasciare la loro terra perché lì non c'erano le condizioni di giustizia, di diritti, di libertà, di democrazia, di pace per vivere. E di queste 100 milioni di persone nel mondo, solo una piccolissima percentuale riesce ad arrivare in Europa, no? Noi spesso diciamo sono i pochi privilegiati che ce la fanno, coloro che hanno le possibilità di partire, coloro che non muoiono durante il viaggio, coloro che arrivano vivi. Sono pochissimi, sono lo zero virgola, eppure vengono descritti molto spesso come un'invasione, come un problema, come una minaccia alla nostra sicurezza. Il Centro Astalli in un anno ne accompagna circa 20.000 nelle sedi italiane in cui opera, che oltre a Roma, dove c'è la sede nazionale, siamo a Catania, Palermo, con un piccolo progetto a Napoli, e poi Trento, Vicenza, Bologna e Padova. E di queste 20.000, 10.000 sono accompagnate nei servizi che offriamo a Roma, dalla mensa, appunto, dove è stato Papa Francesco, agli ambulatori, agli uffici legali, dove lavora Francesca Napoli, che prima compariva nelle righe di Melania Mazzucco, e altri colleghi, dai centri di accoglienza. A Roma ne abbiamo 5, per uomini, per donne e per famiglie. Cioè ci facciamo compagni di viaggio di queste persone che arrivano in Italia, accompagnandole per un tratto a volte breve, a volte lungo, come nel caso di Brigitte, la protagonista del libro della Mazzucco, sperando che arrivi presto il momento in cui non ci sia più bisogno del Centro Astalli, perché questo vuol dire che le persone sono in grado di camminare con le loro gambe e di dare un contributo positivo alle nostre comunità. Ecco, questo è un po' l'impegno del Centro Astalli. E negli anni questo lavoro, questo accompagnamento, non vi nascondo che è sempre più difficile, e l'obiettivo dell'autonomia si allontana sempre più, perché le persone che arrivano sono molto vulnerabili, noi diciamo vulnerate, sono spesso vittime di tortura, vittime di violenze, sia nei paesi di origine da cui scappano, pensate che molti arrivano da paesi come la Somalia, il Sudan, il Congo, la Siria, l'Afghanistan. E quindi sia durante il viaggio, i percorsi migratori sono spesso luoghi fisici in cui le persone subiscono violenze e torture. Chiunque parte e attraversa il Mediterraneo centrale è stato in Libia, e della Libia racconta l'orrore quando ce la fa a raccontare. Ecco, noi con questo ci confrontiamo ogni giorno, con questo dolore, ma anche con una grande forza, anche con un grande desiderio di farcela, di trovare il proprio posto nel mondo. E di questa esperienza quotidiana che noi facciamo di incontro e di ascolto con le storie ci sentiamo molto responsabili al Centro Astalli, e per questo cerchiamo spazi, occasioni, compagni di viaggio con cui raccontare la grande ricchezza umana che i rifugiati rappresentano per le nostre comunità. Ecco perché il libro di Melania Mazzucco, che è stato scritto nel 2017, Melania è stata un anno con noi, accompagnando, diventando amica, quasi famiglia per Brigitte e i suoi due figli, che sono arrivati mentre proprio il libro veniva scritto. Brigitte è una donna congolese, e poi ve lo racconterà meglio Melania, che ha vissuto con noi per un anno, ed è una delle tante storie che si potrebbero raccontare. Noi al Centro Astalli diciamo che ogni storia di un rifugiato è un romanzo, potrebbe essere un bellissimo romanzo, perché vivono 100 vite insieme e quando arrivano qui hanno voglia di potersi riscattare venendo considerati per la loro storia personale, per la loro unicità, no? Invece noi spesso li leggiamo sui giornali o li vediamo rappresentati nei media come dei numeri, come dei problemi e mai come singole persone, ciascuno con la propria peculiarità. Ecco, il Centro Astalli cerca spazi, contesti e attività per cui invece ognuno abbia il diritto al proprio nome, alla propria storia, al proprio spazio nel mondo. Ed ecco qui la mostra che vedete oggi, di cui adesso insomma lascio la parola a Francesco che ve la racconta. Qui ce n'è un assaggio, altri ritratti sono al Centro Veritas, dove poi insomma verrà riunificata. Sono 20 ritratti di rifugiati accolti al Centro Astalli a Roma. Sono storie belle, sono storie importanti, sono storie alcune in corso, alcune ormai compiute, di ragazzi, sono molto giovani, che vivono nella nostra città Roma, ma potrebbero vivere in qualsiasi città italiana, e che si sentono parte di una comunità e sono inseriti in contesti, cercano di costruire una rete di relazioni umane per poter esprimere il loro potenziale, no? Papa Francesco diceva in uno dei discorsi fatti al Centro Astalli: non sono un peso, sono una minaccia, sono un dono. Ecco, noi al Centro Astalli ci sentiamo molto grati per il dono che viviamo ogni giorno di conoscerli, di incontrarli e di accompagnarli. C'è Charity, c'è Mussa, c'è Christelle, c'è Osman, sono amici, sono compagni di strada, e a loro abbiamo chiesto, questa è stata un'idea bella di Francesco, di chiedere qualcosa del loro passato, ma soprattutto qualcosa sul loro futuro, e qui trovate le loro parole scritte come ce le hanno dette, e pensiamo, ecco, sia un modo di uscire da questa narrazione un po' piatta, un po' emergenziale, un po' falsata, per restituire invece tutte le dimensioni di un essere umano anche ai rifugiati che accogliamo. Un'ultima cosa, Volti al futuro è il titolo che abbiamo scelto, e giochiamo sulla parola volti. Volti è il participio passato del verbo volgere, perché è necessario uscire dal presente, dall'immediatezza, dall'emergenza in cui ci sentiamo immersi, per guardare al futuro con visione e lungimiranza. I rifugiati questo ce lo possono insegnare, e bisogna guardare alle migrazioni come un'opportunità di crescita. Basta fare un esempio: in Italia c'è 1 milione di bambini che aspetta, di ragazzi che aspetta la cittadinanza italiana, sono italiani a tutti gli effetti, quindi guardare al futuro per esempio vorrebbe dire riconoscere la cittadinanza a chi è nato e cresciuto in Italia. Ecco, guardare al futuro guardando ai giovani, guardando ai rifugiati. E volti sono i volti delle persone, i nostri visi, ognuno è unico e irripetibile. Anche i rifugiati hanno dei volti che hanno molto da raccontare. Guardarli negli occhi, come vi chiediamo di fare percorrendo questa mostra, ascoltarli, secondo noi può veramente agire il cambiamento necessario affinché quello che ci dice Papa Francesco, sono un dono e non un peso, diventi poi patrimonio comune delle comunità in cui i rifugiati vivono. Grazie.
Grazie Donatella, grazie per averci raccontato queste storie di vulnerati. Mi piace molto diciamo questa idea di persone che sono vulnerate, e anche per la vostra attività di sensibilizzazione e advocacy, no? Che tu hai, diciamo, dato giusto una pennellata, ma insomma è molto importante anche questo tipo di attività, oltre ai servizi che offrite, appunto, dove incontrate storie che diventano dono. Uomini e donne in cammino fanno sosta al Centro Astalli per riprendere fiato, avere il ristoro e recuperare energie necessarie per andare avanti, sempre volti al futuro. Ringraziamo di essere qui con noi Francesco Malvolta, che è un fotogiornalista impegnato da 20 anni nella documentazione dei flussi migratori che interessano l'Europa. Grazie Francesco della tua presenza. A te chiediamo di raccontarci un po' com'è nata, diciamo, questo lavoro, e poi ti lasciamo spazio perché effettivamente hai da raccontarci anche la tua esperienza di rotte migratorie, di racconti di rotte migratorie. Grazie.
Grazie, buonasera. Sarò abbastanza veloce per quanto riguarda il racconto di questa mostra che vedete qua, che è Volte al futuro, organizzata per i 40 anni del Centro Astalli. Per chi non mi conosce, mi occupo di documentazione fotografica, lo faccio da oltre 25 anni, partendo proprio da luoghi come quello della Puglia, dove ho iniziato a fotografare le persone in fuga dall'Albania. Quindi un lavoro che dura da tantissimi anni, che si rivolge soprattutto all'emergenza, come spessissimo viene chiamata. Io sottolineo che per loro l'emergenza in quell'istante, nell'istante che superano un confine per arrivare nel nostro continente, quindi l'Europa, o vengono salvati dalle barche mezzo ai mari, è la fine dell'emergenza, perché è la fine di un lungo passaggio, di un lungo cammino che li porta poi all'interno di un territorio che dovrebbe comunque garantirgli un minimo di sicurezza. Dell'emigrazione negli ultimi anni, soprattutto dal 2011, se ne parla tanto, se ne parla troppo e se ne parla soprattutto male. Se ne parla in maniera emergenziale, allarmistica, dispregiativa. E questo è un po' la comunicazione che è arrivata un po' da tutti, da giornalisti, da tutti i lavoratori dell'informazione, me compreso. Da un po' di anni quindi ho deciso anche di lavorare sulla motivazione delle persone in fuga, quindi andando nei paesi di partenza, e proprio per uscire fuori da quella narrazione che vede le persone che scappano in uno spazio temporale che va dalla barca in difficoltà, il naufragio, i morti, la polemica dello sbarco, la polemica della frontiera, del confine, dei militari a presidiare il confine, come se le persone che comunque arrivano in quei luoghi non hanno né un prima e né un dopo. Quindi abbiamo deciso, insieme al Centro Astalli, di creare questa mostra, queste 20 foto, cercando di stamparle a sguardo con sguardo, dando come input quello più importante, quello del nome, la loro storia, che naturalmente è la storia di sofferenza dal momento della fuga o dalla scelta di lasciare quei paesi, con lo sguardo verso il... A proposito di sguardo, io sono qua già da 2 giorni, perché per me andare nei luoghi significa poi comunque consumarli. Ero già stato qui in precedenza proprio per la rotta balcanica, e un ragazzo ieri durante l'intervista, un afghano, mi ha detto che io ho fatto delle domande molto banali. Ho chiesto cosa si aspettano dell'Italia e degli italiani, o comunque della comunità europea. La prima risposta che mi è stata data è non avere lo sguardo di diffidenza addosso. Poi ho incontrato altri 3 ragazzi afghani all'interno del Silos, che per chi è di Trieste sapete dov'è, sapete che c'è in maniera permanente la presenza di 100-200 ospiti, andando via da quelle dinamiche, dal perché sono lì, trattati come gli ultimi degli ultimi. Anche a loro ho rivolto, insieme alla giornalista che mi accompagna, Ilaria, cosa vi aspettate dall'Italia e dagli italiani. E anche in quel caso uno dei 3 ragazzi intervistati mi ha detto essere trattati da esseri umani. Cioè, sono queste le richieste. Potevano chiederci qualsiasi altra cosa, dei documenti, soldi, un lavoro. Hanno chiesto 2 cose che credo che gli sono dovute. E allora... qui abbiamo delle storie fantastiche, perché comunque sono delle persone che, grazie al Centro Astalli, ma grazie a una comunità attiva come anche quella di Trieste, qui vedo, ho visto poco fa che c'è Giorgia, Arianna, Monica, Emma, sono ragazze, più altri ragazzi e ragazze come Lorena, che in questo istante stanno curando le ferite di persone che arrivano dopo mesi e anni di cammino. Questa è la parte della società che poi rende quegli sguardi comunque luminosi e che hanno comunque una speranza. Allora, a me personalmente il grazie va a chi permette di far diventare quegli sguardi lucidi. Poi vi chiedo di leggere quelle storie, di guardare il loro nome. Poi so che avrò un altro spazio invece per parlare probabilmente della parte migratoria. quella del cammino, io vi vorrei leggere la storia di un ragazzo fotografato che non è qui stasera, ma è dall'altra parte, al Centro Veritas, come mostra. Lui è afghano, Hesmat, e quando l'ho fotografato all'interno a Roma, sotto in pratica una zona dove comunque durante la Seconda Guerra Mondiale i romani scappavano dalle bombe, gli ho chiesto anche di raccontarmi qualcosa e lui mi dice: i talebani hanno distrutto la scuola in cui insegnavo inglese ai bambini. Sono scappato perché un maestro che non può insegnare è morto anche da vivo. È stata la mia ultima foto fatta per la vostra, per la mostra Volte al Futuro, e vi assicuro che quel testo che ho letto per non sbagliare mi ha dato una visione che mi sono portato per anni, per tutto l'anno, e perché un messaggio così forte vi fa capire anche la sofferenza di chi scappa da quei luoghi. Quindi una cosa che si può fare, che possiamo fare, non sarà questo il caso, perché le persone, sono sicuro che le persone che sono qua è perché credono in tutto quello che diciamo. Io ho la fortuna di fare un percorso nelle scuole, un percorso che oramai da oltre 15 anni, e quando i ragazzi mi chiedono ma io cosa posso fare, gli dico di parlare, comunicare con quelle persone che incontrano. Perché non ci può essere integrazione se non c'è interazione. Io, per quanto riguarda la mostra, terminerei qua anche per dare spazio, e poi magari se abbiamo possibilità vi farò vedere un po' il lavoro un po' in maniera più ampia. Grazie.
Grazie Francesco. Grazie appunto per queste storie di volti al futuro che ci hai raccontato, e soprattutto questi incontri che stai facendo anche qui a Trieste, e questo essere trattati da esseri umani effettivamente ci parla molto proprio del desiderio profondo di ogni uomo e anche di chi migra. Quindi grazie anche per questa sottolineatura.
Ci incontriamo tutte le settimane nella sala riunioni del centro Astalli. Inizialmente ci studiamo. Non so niente di lei in fondo. Brigitte non sa niente di me. Il nostro viaggio sarà molto lungo. Solo dopo 4-5 incontri memorizza il mio nome. La sua espressione abituale per esprimere sorpresa e stupore, ah bon, viene sostituita da ah, Melania. Io taccio, li ascolto. Mi sforzo di deporre la mia storia, la mia identità, per farmi abitare dalla sua esperienza e dalle sue opinioni. La mia agenda quaderno comincia a riempirsi di appunti, note, punti interrogativi. Sono davanti a un puzzle infranto che intendo ricostruire un tassello alla volta. Ho bisogno di capire ogni cosa, soprattutto lei. E Brigitte ha bisogno di capire me.
E finalmente siamo arrivati, grazie anche alle letture di Nicla, alla storia di Brigitte, raccontata in un libro, Io sono con te, edito da Einaudi, che potete tra l'altro trovare anche qui alla UBIC, della scrittrice Melania Mazzucco, che abbiamo in collegamento online perché non ha potuto venire con noi. E Melania Mazzucco ha scritto il suo primo romanzo nel 96, Il bacio della medusa. Nel 2003 ha vinto il premio Strega con Vita, che è tra l'altro una storia vera di emigrazione in America del nonno e dei suoi amici, e nel 2016 appunto ha scritto Io sono con te, storia di Brigitte. Due donne si incontrano per mesi, imparano a conoscersi, a capirsi, a fidarsi l'una dell'altra. È una storia di un incontro, di un riconoscimento, di un calvario e di una rinascita, la descrizione di un'Italia insieme inospitale e accoglientissima, politicamente inadeguata e piena di realtà e persone miracolose. Un pomeriggio di novembre siamo sedute l'una di fronte all'altra. Grazie Melania di essere qui con noi, anche se online.
Io ho sentito un po' poco quello che dicevate, perché l'audio non mi arriva. Non so se voi mi sentite bene normalmente, sì. Ok, perché ho sentito un po' la presentazione, un po' quello che si diceva della mostra, e ho sentito prima anche Donatella Parisi che raccontava un po' come noi abbiamo deciso di scrivere questo libro, che effettivamente è nato insieme al Centro Astalli dopo una conoscenza che si è approfondita nel corso del tempo, con l'idea proprio di voler raccontare, di cambiare un po', provare a rovesciare la prospettiva della narrazione delle storie dei rifugiati in Italia, che sono sempre storie di emergenza, di tragiche, ma che spesso si concludono nell'immaginario collettivo con un naufragio oppure con un approdo. E io ho pensato che volevo raccontare, grazie insomma al Centro Astalli e all'aiuto che potevano offrirmi, una storia invece che comincia in qualche modo nel momento in cui il rifugiato o la persona che chiederà asilo riesce ad arrivare in Italia, perché da quel momento incomincia un'altra storia di cui però non ci occupiamo, non so come dire, no? Sembra che la storia finisca nel momento dell'arrivo, invece qui ne comincia un'altra nel momento in cui quella storia diventa anche la nostra. E all'inizio ho incontrato molte persone, ho letto molti dossier delle persone assistite dal Centro Astalli. Io ho detto subito a padre Camillo Ripamonti e a Donatella Parisi e agli amici del centro che non volevo raccontare un'antologia di storie, non volevo fare un florileggio di vicende umane, ma scegliere una sola storia, la storia di una sola persona, per fare anche un gesto politico, no? È stato detto prima, ognuno dei numeri che noi leggiamo, 20.000, 30.000, 100.000, è una persona che ha una vita, aveva una vita, spesso non ce l'ha più, ha una storia, ha un mondo, ha un nome. Dunque una sola farà capire tutto questo, no? E ho cercato di scegliere la storia di una persona la cui storia fosse in atto nel momento in cui cominciavamo il progetto della scrittura del libro, cioè qualcuno che era ancora nel pieno della battaglia burocratica per il riconoscimento dei suoi diritti, che stava imparando la lingua, che non aveva ancora un lavoro, che non aveva ancora una casa, perché volevo accompagnarla questa persona, volevo vivere insieme a lei. Altrimenti non avrei potuto raccontare dall'esterno, no, questa storia, non la volevo raccontare dall'esterno ma dall'interno, e dunque scegliendo una storia che non avesse un lieto fine, che non avesse un finale, ma raccontare un tratto di strada. E quindi ho cominciato a incontrare Brigitte, che ho scelto, forse ci siamo scelte fin dal primo incontro, perché la sua storia così drammatica poneva una serie di questioni secondo me importanti ai lettori italiani. La prima delle quali è che Brigitte è una donna, era una donna laureata, era una infermiera, una professionista, anche un'imprenditrice, e secondo me questo sarebbe servito molto a rovesciare un pregiudizio che abbiamo sempre di fronte al disperato, no? che approda o che naufraga sulle nostre coste, cioè che sia qualcuno che non ha niente da perdere, mosso unicamente dalla fame e dall'ignoranza, no? Invece ci sono storie di vite spezzate, ma di formazione, di ricchezza, di cultura che queste persone portano con sé, e credo che mettere davanti al lettore, alle lettrici, la storia di una donna che era come noi, che viveva come noi, che aveva una bella casa nella sua città, che aveva un bel bestiere, che aveva studiato, che dunque aveva una vita normale, e questa vita le è stata tolta perché ha rifiutato di commettere un gesto che l'avrebbe trasformata lei stessa in un'assassina, no? Perché in Africa ci sono regimi che si muovono con l'omicidio politico e con la violenza anche soltanto nei confronti degli oppositori, dei manifestanti. Brigitte rifiutò di sopprimere dei manifestanti, appunto, che erano ricoverati nella clinica che lei aveva fondato, in cui lavorava, e da quel momento è iniziato il calvario di cui avete ascoltato qualche qualche pagina appunto nella sua prigionia nella foresta del Congo. Riuscì poi a scappare da questa prigione, è iniziata una segregazione, insomma, nascosta dentro una casa di Kinshasa, è riuscita a essere esfiltrata con dei falsi documenti ad arrivare qui. La storia africana di Brigitte l'ho ricostruita con lei nel corso dei nostri incontri, ma quello che poi ho voluto raccontare non era solo questo, cioè non era solo la storia passata, ma era la storia presente. Quale Italia ha accolto Brigitte? Che cosa fanno concretamente gli operatori del centro a stalli, ma magari anche delle altre organizzazioni che si prendono cura dei rifugiati? Che cosa vuol dire assistenza legale? Qual è il percorso legale, anzi, che deve fare una persona che chiede aiuto? Oggi, per esempio, ci sono delle cose che sono cambiate, no? Lo sa benissimo chi lavora al centro a stalli, io non sono una interna al centro, però continuo ad avere molti amici che chiedono aiuto. Oggi, per esempio, è perfino difficile presentare la domanda di richiesta d'asilo. Ci sono queste file sterminate davanti alla questura di Roma, insomma, queste lande fuori le città, non si riesce quasi neppure più a presentare la domanda. Però un italiano che cosa sa di quello che succede? Come si fa una domanda d'asilo? Che cosa deve, cosa accade dopo che l'hai fatta? Che cos'è la commissione territoriale che deve valutare se hai diritto di restare nel nostro paese? E una volta che ti viene concesso questo diritto di restare nel nostro paese, qual è la tua vita? Che cosa siamo in grado di garantire a una persona a cui diciamo sì, tu hai diritto alla protezione internazionale, quindi sei legale, hai i documenti per stare qui, ma che cosa possiamo fare per te? Che cosa fa l'Italia per loro? E che vita avrà una donna come Brigitte? No? Io ho vissuto passo dopo passo, molto dolorosamente con lei, tutte queste tappe, che a volte sono le tappe di un calvario, a volte sono invece momenti di grande umanità e speranza, perché poi i legami che si creano fra le persone che aiutano, penso a Francesca Napoli, che è stata l'avvocatessa, si occupa dell'ufficio legale appunto del centro stalli, e che dopo l'iniziale diffidenza è diventata l'angelo custode di Brigitte, l'ha accompagnata in tutti i passi della sua vita. Penso al dottor Santone, che lavora nel SAMIFO, il centro di salute per i migranti forzati, che è forse una delle eccellenze della sanità pubblica italiana, che mi è piaciuto far conoscere, perché siamo un paese strano, quindi da una parte respingiamo e gridiamo, però dall'altra parte invece si organizzano degli ambulatori per le persone che non hanno più niente, dove ci sono dei ginecologi specializzati nel tipo di cure che persone che hanno vissuto queste vite devono ricevere. Ci sono psichiatri e psicologi preparati ad assistere persone che sono state vittime di tortura e che manifestano un disagio psichico importante, che poi li rende inabili a trovare un lavoro oppure a mantenerlo. Mi sembrava importante raccontare queste cose, ma non in astratto, ma raccontandole proprio come pezzi della vita di questa donna. Dunque il romanzo, cioè questo libro, alla fine si può leggere come un romanzo, è un romanzo documentario, è un libro documentario che abbiamo scritto insieme, collaborando io e Brigitte, sempre con l'obiettivo della veridicità e della verità. È un libro che è stato molto doloroso, confesso, arrivare a scrivere, a volte ho pensato che non sarei stata capace di farlo, perché mi sono chiesta anche come far parlare questa donna, come darle voce, no? Se limitarmi a registrare le sue parole oppure provare a riscriverle. Ho pensato di dover dare dignità anche letteraria a questo testo, che appunto è un testo documentario, ma che ho scritto con la stessa cura con cui ho scritto i miei romanzi, penso a Vita, appunto, che era la storia del resto di un emigrante, insomma, era mio nonno che era andato in America vestito di stracci e con $10 cuciti dentro le mutande all'inizio del Novecento. L'ho scritto addirittura ogni capitolo di questo libro, Io sono con te, che peraltro ha un titolo biblico, perché Brigitte è stata guidata e salvata probabilmente dalla sua fede, e questo anche questo credo che per un lettore italiano sia importante capire che noi viviamo in un mondo estremamente secolarizzato, e in effetti perfino molti dei credenti, insomma, che ho incontrato in questo percorso non credono quanto può credere un africano. Brigitte è rimasta in Italia pur potendo andare in Francia, paese francofono peraltro, no? In cui avrebbe potuto forse far valere meglio i suoi saperi, le sue competenze, perché Dio l'ha portata qui e qui è stata salvata e alla fine ha scelto di restare, no? È una fedeltà quasi incomprensibile per chi non comprenda tutto questo. Brigitte mi ha sempre parlato della voce che ha sentito mentre dormiva ancora alla stazione Termini, in uno stato di indigenza assoluta e di smarrimento, perché i suoi primi giorni italiani sono stati un vagabondaggio appunto in un luogo che anche oggi è il simbolo del è il grande buco nero di Roma, ma anche dell'Italia, della nostra coscienza. E Brigitte mi diceva di essere stata salvata da questa voce che le diceva: io sono con te. Quindi questo libro non poteva che intitolarsi così, perché io sono con te è ciò che ho sentito, insomma, mentre scrivevo questa storia, e che penso che alla fine sia ciò che tutti quelli che hanno letto questo libro hanno desiderato fare. Io devo dire, ormai sono passati alcuni anni da quando l'abbiamo pubblicato. Non è un libro facile, perché è un libro doloroso e tra l'altro mostra anche tante carenze, mostra la reale difficoltà poi del superamento dell'emergenza da parte anche di una persona che è stata molto assistita e molto aiutata come Brigitte, che ha davvero avuto anche molto dal centro Astalli, dall'Italia, da tante persone. Però è stato detto prima, l'ho sentito, insomma, nonostante appunto l'audio un po' difficoltoso, queste sono persone infrante, che la minima difficoltà può spezzare di nuovo. Brigitte è ricaduta molte volte, con grande dolore mio, dolore del centro Astalli, dolore delle persone che le vogliono bene, dolore dei lettori stessi del libro, che poi mi hanno chiesto ogni volta che faccio un incontro: ma adesso Brigitte come sta? Ce l'ha fatta? È riuscita a riscattare la sua laurea in Italia? È riuscita finalmente a lavorare di nuovo come infermiera? E io devo dire no, non ce l'ha fatta, non è riuscita a fare l'esame. Perché? Perché il percorso è difficile, perché la strada è accidentata, quindi non è un libro consolatorio, però è un libro vero. E quindi a distanza di un po' di anni dalla sua pubblicazione mi sono resa conto di aver ottenuto quello che io e gli amici del Centro Astalli credo volevamo quando abbiamo cominciato a progettarlo. È un gesto politico scrivere un libro del genere, perché è un gesto, è un libro che chiede azione. Cioè, chi lo legge si interroga dove vuole stare, che cosa vuole fare, in quale paese vuole vivere. E molte delle persone che hanno letto questo libro poi hanno agito, hanno cercato di fare qualcosa, ciascuno nel suo piccolo, chi dando lezioni di italiano, chi presentandosi presso un'associazione, chi è, insomma, offrire il proprio contributo per far sentire la propria voce, non accettare la vulgata corrente che vede queste persone come un pericolo, un rischio. Addirittura adesso si arrivano a dire parole veramente di cui come esseri umani credo che ci dobbiamo vergognare, no? E dunque sono forse uno dei libri che sono più orgogliosa in questo senso di avere scritto, anche se appunto è stato il più doloroso, perché non ho potuto scrivere un finale lieto, perché Brigitte non aveva i figli quando è arrivata in Italia, era dovuta scappare, aveva abbandonato i bambini, 4, non sapeva neppure se fossero vivi o morti, e loro l'hanno pianta per morta in Africa, le hanno fatto addirittura il funerale. E grazie al centro Astalli Brigitte alla fine è riuscita a ritrovare i ragazzi, i bambini, che l'hanno rifiutata, perché la storia è dura. Hanno detto: ma noi ti abbiamo pianta per morta, non sei tu nostra madre, no? E alla fine Brigitte, grazie al centro Astalli, è riuscita a far venire in Italia due dei figli, i due maschi, ma non le figlie, che sono rimaste in Africa. E per tutti i lettori del libro, per me che scrivevo questa storia, per il centro Astalli che l'assisteva, sapere queste bambine rimaste in Africa all'inizio alle cure di un estraneo, di uno sconosciuto che non si sapeva dove le aveva portate, era letteralmente qualcosa che ci spezzava il cuore. E per tutti questi anni abbiamo cercato di fare in modo che le bambine arrivassero. E poi Brigitte invece, dopo la pubblicazione del libro, ha deciso di fare una scelta, e proprio grazie al libro ha potuto comprare una casa per loro in Africa, facendo una scelta molto dolorosa, pensando che qui forse non ce l'avrebbero fatta, perché lei non ce la stava facendo in quel momento, e forse in Africa sì, quindi le ha fatte studiare e le ragazze sono lì, stanno bene adesso. E questo mi piace raccontare, perché questo libro è un pezzo della storia di Brigitte, un pezzo della storia di una singola rifugiata in Italia, però credo che ci insegni molto di quale sia la strada reale che queste persone possono incontrare. E ci insegna anche un'altra cosa, che la vita loro, così come la nostra, è fatta anche di incontri, e che ogni singolo incontro può cambiare una vita. E Brigitte, se si è salvata, e in parte indubbiamente si è salvata, è perché un giorno, mentre stava a Stazione Termini di Roma, dove da giorni vagava nel freddo di un febbraio spietato, mangiando rifiuti che pescava nella spazzatura, nessuno si accorgeva di questa donna con un vestitino leggero che dormiva per strada, che sembrava una barbona, effettivamente sembrava una folle perché parlava da sola, non sapeva più neanche chi era. Un giorno una persona l'ha avvicinata, era forse un prete, non l'abbiamo mai più trovato, e gli ha detto: devi prendere un autobus, devi andare a Piazza Venezia. E l'autobus parte dalla stazione. A Piazza Venezia, dietro, in una strada vicino a Piazza Venezia, c'è una porta, e questa è la porta del centro a stalli. Lì ti daranno da mangiare e lì ti aiuteranno. Ecco, questo incontro le ha cambiato la vita. Lei effettivamente al centro a stalli poi ci è andata ed è iniziata un'altra storia. E penso che anche i libri possano sono degli incontri, no? Come scrittrice lo credo molto. So che i libri che noi abbiamo letto ci cambiano, ci formano, ci abitano in qualche modo e restano con noi. Quindi l'ho scritto con questa convinzione, e spero che in effetti non sia stata una convinzione idealistica, ma che davvero questo libro, così come altri libri naturalmente che sono stati scritti con questo scopo, possano aiutare. Ce n'è bisogno, perché non tutti hanno la fortuna di aver fatto degli incontri umani, insomma, che gli hanno fatto capire cos'è questo mondo di cui sentono parlare in questo modo così tremendo dai nostri mass media. E dunque anche le parole degli scrittori, le parole servono, e forse ci possono aiutare a capire veramente quale Italia vogliamo, in quale Italia vogliamo vivere.
Grazie, grazie di cuore a Melania Mazzucco per questo racconto. Lì c'è la porta del centro a stalli, mi ha molto colpito perché ho visto uno spiraglio, ho visto una speranza dietro quella porta. E grazie perché veramente hai messo la tua arte a servizio proprio per farci riflettere ancora di più, forse magari sia chi opera, ma anche chi non opera dentro i servizi alla persona, i servizi per richiedenti protezione internazionale. E anche grazie perché non ci hai raccontato una storia consolatoria, perché le storie che incontriamo al Centro Stalli, alla Caritas, in tante altre realtà che si occupano di protezione internazionale, di persone che sfuggono da situazioni difficili, i vulnerati appunto, come abbiamo detto, non sono sempre storie di consolazione, ma sono storie di cadute, di riprese. E quindi ancora grazie. E per finire passo la parola a padre Giovanni Lamanna, che è attualmente il parroco della Chiesa dei Gesuiti, ma dal 2004 al 2014 è stato presidente del Centro a Stalli, a proposito di questo filo rosso che abbiamo percorso. E proprio eri presidente del Centro a Stalli quando Papa Francesco è venuto. Allora, riprendendo le sollecitazioni di Melania, volevo chiederti: in che paese viviamo, e soprattutto in che paese vogliamo vivere, e cosa vogliamo fare per, in un qualche modo, promuovere e vivere quella fraternità di cui ha parlato Papa Francesco nel discorso al Centro a Stalli. Grazie.
In che paese vogliamo vivere? Io posso parlare per me, non essendo un politico, non rappresento che me stesso. Io devo condividere... Quando mi è stato chiesto di intervenire, è affiorata, il pensiero è andato alla realtà dei rifugiati, degli immigrati, che che per me non è terminata con il passaggio, l'uscita dal centro a stalli, perché anche da rettore del Massimo i rifugiati venivano a fare scuola di italiano, ed ero stato io a chiedere al predecessore, a chi mi ha preceduto come rettore, di avere questa possibilità. Poi è venuto a Trieste e mi si parla di rotta balcanica, quindi c'è un filo rosso. Io ho sempre ringraziato Dio perché in questi anni di Astalli mi ha mantenuto alla scuola della vita vera. E quando pensavo tutto questo, dico, io non posso non condividere la tristezza che affiora nel vedere che in tanti anni nulla è cambiato. Anzi, in alcuni casi la situazione è peggiorata. E pensare a quale Italia per me è restrittivo, perché ormai le politiche sono a livello europeo e noi siamo parte dell'Europa. E allora, in quale Europa stiamo vivendo? Stiamo vivendo in un'Europa che è indifferente, che è preoccupata essenzialmente dell'economia e che vive una profonda povertà culturale, per cui trova spazio la possibilità di individuare dei nemici che mi consentono di giustificare tante situazioni. E tutto questo è aggravato da un'indifferenza che noi viviamo nel nostro quotidiano. Il nostro sguardo si è abituato a tutte le situazioni, pensando all'esperienza di chi può vivere delle giornate in stazione e nessuno si accorge che sta male. È un'indifferenza che nasce da una paura che ci è stata inculcata. La diversità ha sempre spaventato, ma ora siamo oltre. Siamo in una paura che ci chiude nel nostro egoismo e che ci illude che da soli possiamo salvarci. Sento sempre discorsi che vanno contro, si cerca sempre la contrapposizione, quando se ci fosse un'onestà e una libertà per guardare anche ai numeri, un ascolto libero che non è alla ricerca del consenso, ci renderemmo conto che pur volendo scendere a un criterio di utilità, le persone straniere ne abbiamo bisogno. Pur volendo scendere ad un criterio di utilità, è un'indifferenza che prende piede, e prende piede perché siamo culturalmente poveri. È impossibile non vedere. Noi abbiamo scelto di non vedere, ci accontentiamo delle nostre giornate che vanno bene, ma proviamo a entrare in relazione con queste persone. Viviamo fino in fondo l'incontro, riconosciamole come persone. E allora forse qualcosa cambia. Mi accorgo che è della mia stessa umanità, ma facciamolo anche rispettando la loro dignità. Quando io accolgo, non sto facendo il buono. Quando io accolgo chi è vittima di tortura, chi nel proprio paese non è libero di esprimere il proprio pensiero, io non sono buono, io sono giusto. È questione di giustizia. Abbiamo una Costituzione che riconosce il diritto all'asilo politico. E allora, è sulla carta? Tutte le difficoltà che incontrano le persone ancora oggi, Io ricordo le file a dormire fuori dalla questura, andare a vedere, perché erano situazioni incredibili. Com'è possibile? Siamo un paese civile. Allora, è importante essere giusti. Abbiamo dei diritti sulla carta, ma poi per una persona arrivare a presentare la richiesta di asilo politico diventa di una difficoltà incredibile. Provate a invitare un cittadino straniero in Italia e vedete che burocrazia ancora oggi. Devi dichiarare che te ne fai responsabile, gli devi pagare l'assicurazione, perché se si ammala chi se ne fa carico? E non è detto che gli venga dato, rilasciato il visto, perché il pensiero di fondo è che una volta arrivato in Europa si ferma qui, e se anche si fermasse qui potrebbe essere una risorsa per noi. Discorsi che si fanno, ma che però non entrano. Siamo diventati impermeabili. Chi pagherà le pensioni? Chi sta lavorando e chi lavorerà nei campi? Allora, sono questioni che entrano nella vita di tutti. Possono togliere speranza. Quello che affiorava in me era tristezza. Ma poi questa tristezza diventa azione. Si diceva, chi conosce non può rimanere fermo. Mi piace leggerla anche in chiave evangelica: amare e agire concretamente. E allora è vero che se siamo qui è perché condividiamo il valore che rappresentano queste persone. E allora, partendo dalla tristezza che può nascere, può valere la pena aiutarci a sensibilizzare senza troppi discorsi. È nel quotidiano che si gioca a battaglia. A volte discorsi fatti sull'autobus o discorsi fatti nei luoghi che ci appartengono. E allora lì provare a sfidare, dire: ma ne parli, hai mai incontrato un immigrato, un rifugiato? E poi spendersi, ma non perché siamo buoni, possiamo anche arrivare ad essere buoni, ma perché vogliamo essere giusti. Vogliamo che, così come vengono riconosciuti i nostri diritti, lo siano attraverso le convenzioni internazionali, vengano riconosciuti a tutti. E allora, quando incontriamo per strada una persona, a volte reagiamo istintivamente. Ricordo, qui a Trieste per me è bello anche perché utilizzo meno l'auto, è più facile. A Roma, al semaforo, magari l'immigrato ti chiede di lavare, nemmeno lo guardi, attivi il tergicristallo. Allora proviamo ad entrare in relazione con le persone, a costruire relazione, perché lì c'è il riconoscimento dell'altro. Altrimenti diventa un numero, una pratica come la questura, come per la prefettura, come per quelli che devono gestire la parte burocratica. Allora il mio vuole essere un invito a essere concreti in una speranza, perché non possiamo essere contenti di come stiamo funzionando. E allora cambiamolo questo mondo, piuttosto che chiederci cosa vogliamo o cosa sogniamo, iniziamo a cambiarlo, e passa attraverso le piccole azioni quotidiane di ciascuno di noi. Non siamo soli, c'è la Caritas, c'è Sant'Egidio, c'è Centrastalli, c'è l'UNHCR, ci sono tante realtà, e aiutiamo queste realtà a lavorare insieme. Aiutiamoci a lavorare insieme, senza colori, senza... Spendiamoci per una giustizia, perché per la giustizia siamo tutti d'accordo. I padri costituenti non la pensavano tutti allo stesso modo e non erano tutti dello stesso colore, però hanno saputo pensare al bene dell'Italia in quel contesto, Oggi insieme pensiamo a dare speranza a tutti, perché insieme ci salviamo.
Grazie, grazie Padre Giovanni anche per questo sguardo prospettico. Allora io pensavo che possiamo chiudere, ci siamo stati attraversati da tante immagini, no? Di vario tipo, tra cui anche le immagini fotografiche. Allora io lascerei gli ultimi due minuti a Francesco proprio per chiudere con delle immagini.
Sì, allora qui in realtà, come vi dicevo, la parte di lavoro che riguarda il viaggio, sono una sessantina di foto più o meno racchiuse in tre minuti. Il video è anche silenzioso, qualcuno mi ha detto non uso un audio, non metti un audio. No, perché è silenzioso come il silenzio che la maggior parte, anzi tutti i governi hanno verso comunque quello di risolvere la questione, ma che non è una questione, è alleviare le sofferenze di chi scappa. Quindi il video silenzioso che lo presento direttamente così. In questo video trovate tanta di quella di sofferenza. Le foto arrivano dai Balcani, arrivano da tutto il contesto del Mediterraneo, Mare Egeo, sono state fatte, fanno parte di 1,5 milioni di foto in 25 anni, quindi come vi dicevo ce n'è circa una sessantina e l'abbiamo detto, le cose non cambiano. Io direi che oltre a essere giusti partirei da due cose, quello di non smettere di accettare, perché il problema è che accettiamo e continuiamo ad accettare cose che comunque non sono giuste, è quello di, come dico ai ragazzi, batterci per i diritti, perché i diritti non difesi per tutti saranno i diritti mancanti per tutti. È probabile che un giorno ci svegliamo quei diritti che sono stati acquisiti da chi ha combattuto quei diritti non ci troviamo. Quindi è una cosa molto importante schierarsi, stare dalla parte giusta, dalla parte giusta del mondo.
Grazie mille.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.